La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Siamo pronti a partire anche questa settimana con la settima ossessione, puntata numero 33 di mercoledì 22 maggio 2024. Oggi un menù ricco, come vi offriamo sempre in questa ora di cinema sulle frequenze di Nova Radio. Chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento, un saluto a tutti voi, un saluto ovviamente a chi ci sta ascoltando anche tramite il podcast, che come sapete trovate su Spotify, su Amazon Music e anche su Apple Podcast. E io direi di partire subito, perché abbiamo tanti argomenti. Vi anticipo già, se ci avete seguito sui social, se non ancora non avete il like o il follower, fatelo, siamo sia su Instagram che su Facebook. Abbiamo la possibilità di conversare con due registi. Paolo Zucca ci presenterà il suo Vangelo secondo Maria, in uscita nelle sale domani, e sempre da domani nelle sale ci sarà un esordio, e noi siamo sempre, come sapete, molto attenti agli esordi alla regia. Gianluca Santoni presenterà appunto Io e il Secco. Però noi ci trasferiamo virtualmente, come abbiamo fatto la scorsa settimana, sulla Croisette, perché il Festival di Cannes è ancora nel vivo, mancano pochi giorni alla conclusione. Sono stati presentati tanti film appunto in questa prima settimana di festival, uno dei quali uscirà nelle sale proprio domani, e lo anticipiamo dal trailer che adesso andiamo ad ascoltarci.
Furiosa, ci siamo allontanate troppo.
Il mio mondo è stato cambiato per sempre. Mia madre era magnifica. E lui mi ha rubato tutto.
Chi abbiamo qui?
Viene da una terra di abbondanza. È il nostro destino.
Allora, cominciamo salutando Simone Fabriziani. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Daniele, ben trovato anche a te.
Eccoci qua. Allora, la nostra ultima volta era esattamente 7 giorni fa, quando tu sei intervenuto. Parlavamo appunto del Festival di Cannes. Il Festival di Cannes è ancora in corso, no? E poi magari facciamo un accenno anche a quella che è stata appunto la prima settimana di Festival di Cannes. Mancano 3 giorni, insomma, credo alla fine. Sabato sapremo chi sarà il vincitore della Palma d'Oro e poi, insomma, di tutti i premi collaterali. È stato presentato anche il film di Paolo Sorrenti, ma insomma magari ci soffermiamo un paio di minuti dopo. Però la cosa bella di quest'anno è che già molti film che vengono presentati sulla Croisette arrivano in sala proprio a stretto giro, se non in concomitanza. È successo una settimana fa già con il film di Roberto Minervini, che è I Dannati, presentato all'Anserter Regard. Succederà domani con il film di Honoré, che è Marcello Mio, presentato proprio ieri con Chiara Mastroianni, che appunto si camuffa proprio nei panni, si immedesima per meglio dire, nei panni del suo straordinario padre, che è appunto Marcello Mastroianni. Però domani esce nelle sale anche uno dei film forse più attesi, dei blockbuster più attesi di questa primavera estate del 2024. Parliamo appunto di Furiosa e Mad Max Saga, che arriva a distanza di circa 8-9 anni, no? Dal primo Mad Max, che, come ho scritto su Facebook, ci fece eccitare tantissimo tutti quanti, no? Perché non ci aspettavamo un ritorno della saga di Mad Max, perché ricordiamo c'è stata una trilogia, no? Sempre diretta da George Miller tra la fine dei 70 e gli anni 80, con Mel Gibson. In Italia, se non sbaglio, si chiamava Interceptor, a parte l'ultimo titolo. Quindi qui invece però si torna un po' indietro nel tempo, perché andiamo alle origini origini di Furiosa, che nel film del 2015, quello con Tom Hardy, era interpretata invece da Charlize Theron.
Esatto, hai detto benissimo, prequel appunto del personaggio femminile chiave di Mad Max Fury Road, che è uscito nel 2015, quindi sono esattamente 9 anni dall'uscita appunto dell'ultimo capitolo di questa saga post-apocalittica, possiamo dire in un qualche modo, e qui ci ritroviamo appunto con un prequel che in un qualche modo continua ancora a sorprendere, perché Furiosa non è esattamente quello che ci si aspetterebbe da Fury Road, nel senso che Fury Road aveva una struttura narrativa molto particolare, ovvero era a tutti gli effetti un racconto che si dipanava attraverso circa 48 ore di azione e in un inseguimento continuo andata e ritorno appunto su una strada desertica tra camion, motociclette e insomma ne ha fine metta. Qui invece abbiamo in realtà un prequel che si apre alla scrittura cinematografica, all'introspezione dei personaggi, con un ritmo molto più compassato e molto più lento, che si prende veramente tutti i suoi tempi per raccontare cosa era accaduto all'imperatrice Furiosa prima di diventare imperatrice, prima che diventasse Charlize Theron, perché qui abbiamo come protagonista Anya Taylor-Joy, che è una star americana sempre più in ascesa, che abbiamo tutti amato qualche anno fa su Netflix con La Regina degli Scacchi e che vedremo in tantissimi altri progetti, tra cui ad esempio a fine anno in Nosferatu di Robert Eggers, insomma.
Che tra l'altro è regista che poi l'ha lanciata con The Witch.
Tra l'altro torna con Eggers a lavorare con Eggers, che è il regista che l'ha lanciata, esattamente, e che qui appunto diventa il volto di una nuova rilettura della sua stessa saga, cioè quella di George Miller, che si conferma una delle saghe a viso cinematografiche più camaleontiche in assoluto. Come avevi detto te, in realtà la saga di Mad Max è iniziata nel 79 con un film dal titolo Interceptor, che era sì distopico, ma di certo non aveva la struttura negli elementi visivi appunto di Fury Road, si è poi trasformato in Il Guerriero della Strada, sempre con Mel Gibson, e poi con l'assurdo Oltre la Sfera del Tuono, con una improbabilissima Tina Turner nei panni appunto della villain, e poi nel 2015 abbiamo avuto questo, come dire, primo capitolo di una saga reboot, in un qualche modo, con Fury Road, e che con Furiosa si conferma una delle saghe probabilmente più imprevedibili, ok, dal punto di vista narrativo, più imprevedibili della storia del cinema, quantomeno recente. Non è Fury Road per quanto riguarda l'adrenalina, perché qui ce n'è molto poca, a mio avviso, ma è senza dubbio un film da vivere, ancora una volta, su un grande schermo, il più grande possibile.
E eventualmente in IMAX, perché credo sia stato anche girato in IMAX.
Esatto. Esattamente.
E il regista, abbiamo detto appunto, è sempre George Miller, che ha firmato tutti e 5 i film appunto, sia della prima trilogia che di questi 2 film. Non so se poi in futuro sono previsti altri. Questo giovane 80enne, devo dire che è un regista di grande vitalità. Non dico che sia stato sottovalutato assolutamente, però credo che non gli sia stato dato il giusto riconoscimento, perché io inserirei George Miller tra i giganti di quelli che hanno confezionato dei blockbuster, insomma, dove l'intrattenimento si coniuga anche con altre tematiche, perché in un certo senso la saga di Interceptor, Mad Max appunto il titolo originario, ha anticipato tanti temi, ma io penso uno su tutti, quello dell'ambientalismo, dell'ecologismo, degli effetti del capitalismo, insomma, e poi soprattutto ha segnato, secondo me, quella saga lì una sorta di spartiacque, no? Quando si parla di film post-apocalittici, post-punk, quindi secondo me George Miller, che ha una filmografia anche molto varia, perché ha diretto anche dei film d'animazione, ricordiamo i 2 Happy Feet, no? Di cui, tra l'altro, vinse un Oscar, il primo, come miglior film d'animazione. È stato sceneggiatore e regista di uno dei 2 Babe, ricorderanno, no? Di chi ci ascolta, Babe, Maialino, il maialino che va in città, come si chiama? Maialino va in città, una cosa del genere, il sottotitolo.
Babe questo maglialino coraggioso e poi
maglialino... esatto, che fanno parte anche un po' della nostra infanzia e adolescenza questi film, tra l'altro questi,
tra l'altro, questi di Babe. Esatto, tra l'altro scrivendo le recensioni mi sono ricordato che tra gli altri film cult di George Miller, chissà se qualcuno lo ricorda, è degli anni 80, ma in realtà ci sono cresciuto con quel film, non so per quale motivo, ma è Le streghe di Eastwick.
Ah, Le streghe di Eastwick, certo. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Poi ha cambiato proprio, è andato nel dramma con L'olio di Lorenzo, cioè un film completamente diverso, insomma, è stato molto trasversale nei suoi. E poi io credo che lui, tra l'altro, un paio d'anni fa era sempre a Cannes fuori concorso con un film con Tilda Swinton e Idris Elba, sì, che non so se poi ha trovato mai distribuzione nelle sale italiane oppure è andato direttamente in streaming, mi pare.
Si può trovare, attualmente si può trovare su Now TV, perché io poi l'ho recuperato lì.
Ah, l'hai recuperato lì, ecco, vedi, vedi.
Sì, sì, sì. 3000 anni di attesa.
3000 anni di attesa si chiamava, esattamente, esattamente. E quindi appunto domani esce nelle sale, quindi diamo a George Miller quello che è di George Miller, quindi magari per qualcuno sarà una bestemmia, però io lo metterei nel pantheon dei grandi registi di blockbuster, di intrattenimento, alla James Cameron, alla George Lucas, per dire, appunto due che hanno creato dei mondi, hanno creato degli universi, quello che poi appunto George Miller ha fatto effettivamente con Mad Max. Allora, noi ricordando appunto che Furiosa uscirà domani, e restiamo a Cannes, dove il film è stato presentato fuori concorso appunto qualche giorno fa, per vedere un po' quello che è successo, ma per soffermarci soprattutto sull'unico film italiano che era presente in concorso, in competizione a Cannes. Sto parlando di Partenope di Paolo Sorrentino, un film che, devo dire, leggendo le prime recensioni che arrivano dai nostri colleghi presenti in Costa Azzurra, un certo senso qualcuno ha lasciato freddo, qualcuno invece ha urlato un po', non dico al capolavoro, ma un grandissimo film, che è un po' quello che succede spesso, no, con i film di Paolo Sorrentino. Ora noi non l'abbiamo visto, quindi non possiamo entrare nei dettagli, siamo qui, certo, a parlare, insomma, di ci basiamo su quello che abbiamo letto, ecco, non vogliamo fare recensioni preventive, ci mancherebbe altro. Tu che idea ti sei fatto?
Allora, io l'idea che mi sono fatto è quella che, chiaramente, come anche nel tuo caso, è quella di rimando, leggendo commenti, opinioni, recensioni, diciamo, dai nostri colleghi sia italiani ma anche esteri in un qualche modo.
Sì.
Allora, quello che mi è ritornato e che sta tornando comunque da chi l'ha visto a Cannes, che è un curiosissimo ibrido tra tematiche già affrontate o quantomeno accennate nel suo precedente Stata alla mano di Dio, con tutto ovviamente l'armamentario riguardante appunto l'iconografia di Napoli, ma anche il discorso legato appunto alla giovinezza del regista, della giovinezza mai vissuta in questo caso, con un apparato visivo che a quanto pare ricorda molto di più La grande bellezza, appunto, che non È stata la mano di Dio, che magari rispetto ai film, ai titoli precedenti di Sorrentino, era sicuramente il film più asciutto, no? Più emotivo in un qualche modo. Mentre qui sembra quasi, appunto, leggendo, raccogliendo appunto le informazioni da Cannes, che questo film sia veramente il punto di congiunzione tra È stata la mano di Dio, perlomeno, e La grande bellezza. E
sì,
se fosse così, chiaramente poi vedremo il film di prima mano, insomma, quando arriverà nelle sale. Ricordiamo che tra l'altro ha una distribuzione, finalmente, che è Piper Film.
Una nuova distribuzione.
Esattamente, ma non ha una data di uscita. A quanto pare sarà comunque nella seconda metà del 2024, mi viene da pensare nell'autunno, a questo punto.
Sì. Anche poi, esatto, credo che poi vada dopo poco a finire su Netflix, se non sbaglio.
Sì, a quanto pare dopo la finestra cinematografica, sì, l'esclusiva poi l'avrà Netflix.
Sì, un po' come è successo al film della Cortellesi.
Esattamente, bravissimo, esattamente. Quindi mi viene da pensare che credo che le reazioni un po' polarizzanti di Partenope siano anche un po' naturali, perché chiaramente ci si trova tra due poli, tra È stata la mano di Dio e La grande bellezza, che in un qualche modo quasi naturalmente genereranno e continuerà a generare comunque opinioni contrastanti. Io, sì, onestamente, da Sorrentino non mi sarei aspettato onestamente un capolavoro che avrebbe messo d'accordo
tutti quanti.
No, assolutamente no, anche perché
questo
ricordo
mai
che nel 2013, esatto, ricordo che nel 2013, e che piaccia o meno il film, ci mancherebbe,
La grande
quando
bellezza,
fu presentato La grande bellezza, non ricevette critiche unanimi. Poi sappiamo come l'ha
finita l'Oscar. Insomma. Tant'è che appunto guardando un po' il famoso daily che diffondono a Cannes, un po' come a Venezia c'è, cioè Chuck in mostra, no? Se non sbaglio, ci divertiamo la mattina come sempre a leggere quante stelle danno i vari critici. La giuria, appunto, qui si parla di non solo di stampa francese, ma di stampa internazionale. Al momento il film di Paolo Sorrentino è penultimo per quanto riguarda il gradimento, con un punteggio di 1,6, quindi un punteggio molto, molto, molto basso, devo
È
dire.
molto basso, sì,
Molto
è molto
basso. Appunto,
basso.
Marcello Mio di Cristofono Re lo segue. È l'ultimo con 1,4, quindi gli ultimi due film presentati ieri. A quanto pare invece molto piaciuto, perché adesso spicca su tutti gli altri con una media di 3,3 su 5, ovviamente. Anora di Sean Baker, un film a quanto pare Sean Baker, regista americano del cinema indie, diciamo così, spesso presente a Cannes. Ha ricevuto grandi recensioni. Poi c'è Jia Zhangke con Caught by the Tides, che ha ricevuto
Assolutamente.
delle ottime critiche, anche The Substance, che dovrà essere molto interessante come
confermo.
film, come film, davvero. Guarda, Simone, abbiamo veramente pochissimi minuti perché ci siamo un po' dilungati parlando di Cannes, perché a Cannes esattamente il 21 maggio quindi ieri, il 21 maggio di 30 anni fa, nel 1994, veniva presentato un film che è storia del cinema, ovviamente Pulp Fiction, che vinse tra l'altro la Palma d'Oro. Ora qui ci si sarebbe da fare una puntata intera per parlare di Pulp Fiction, però in un minuto come possiamo ricordare questo film? Cioè, la domanda che faccio spesso, dopo 30 anni, questo film, che cosa ha ancora da dire?
Allora, cerco in meno di un minuto appunto di chiudere un po' il cerchio dal punto di vista insomma di Pulp Fiction e di Cannes. La sua presentazione nel 1994 conferma, secondo me, a 30 anni anche di distanza dall'uscita del film, che il Festival di Cannes, molto più storicamente, molto più del Festival di Venezia, è veramente la casa del grande cinema che sa osare, che sa essere coraggioso nei toni, nel linguaggio e nei contenuti, e dei grandi autori emergenti, non soltanto statunitensi ma anche internazionali, che presentano molto spesso le loro opere più interessanti alla fine del concorso. E, appunto, la presentazione di Pulp Fiction nel 1994 e la conseguente Palma d'Oro, tra l'altro assegnata da una giuria presieduta da Clint Eastwood, se, niente poco di meno, insomma,
Già, già.
generò una spaccatura
Sì.
totale tra il consenso della critica che lo aveva amato
Sì.
e del pubblico che invece era rimasto particolarmente scioccato. Ora, ad oggi cosa ci rimane a 30 anni di distanza da Cannes e dall'uscita appunto nelle sale di Pulp Fiction? Probabilmente quello che rimane è veramente tutto, nel senso che è stato il film che ovviamente ha cambiato la carriera di Quentin Tarantino e l'ha reso un autore imprescindibile della cinematografia internazionale, ma è anche un film che è riuscito a giocare su vari generi, tra cui il thriller, la commedia, il gangster movie, l'action in un qualche modo, cambiando e sparigliando totalmente le carte, tant'è che oggi qualunque film che si avvicini ovviamente al modello Pulp Fiction non riuscirà mai a
Aguagliarlo,
superarlo, mai,
certo.
mai. Esatto, quindi ci
Sono
rimane
d'accordo.
cosa? A 30 anni un capolavoro senza pari.
Che sarà tale anche tra altri 30 anni.
Sicuramente, sicuramente.
Va bene, sono d'accordo. Hai detto tutto perfettamente te in estrema sintesi, ma hai detto tutto quello che c'era da dire, effettivamente. Simone, io ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima. Ciao,
Grazie a voi, come sempre, grazie.
ciao Simone.
Ciao, ciao.
Si dice che sei spacciata come una samaritana.
Guarda che ti spacco la testa.
Ma chi se la sposa una così?
Ma io non mi voglio sposare.
Se questo matrimonio non va in porto, giuro che ti butto dentro.
Maledetta la legge fatta per i maschi. E io vengo.
Lo vedi a quello? Ti devi sparare.
Chi è?
Mio padre.
Che ti ha fatto?
A me niente. Sono andato in prigione.
Io ne vado in prigione.
Ho detto che io sparo, dammi sti soldi, no?
Prima li sparo e poi ti dai i soldi.
Ma che vuoi ammazzare? Io voglio solo far vedere la pistola.
Sono stato in prigione?
Sì.
Allora sono coglione.
Che cazzo hai detto?
Niente, ma che ha detto? Sta scherzando.
Corri, corri!
Tu veramente vuoi sparare a tuo padre? Lo sai che vuol dire ammazzare una persona?
Te devi difendere, te devi difendere, alza le mani.
Secco! Andiamo via.
Guarda che il papà ti vuol bene.
Te ti vuole bene. Adesso chiudi gli occhi e pensa di galleggiare.
Allora, siamo tornati in diretta alle 17.24 su Nova Radio per la settima sessione. Abbiamo ascoltato il trailer di un film intitolato Io il Secco, dove tra poco avremo l'opportunità di parlare appunto proprio con il regista di questo film, che si chiama Gianluca Santoni, un esordio alla regia. Io intanto, in attesa che noi ci mettiamo in collegamento con il regista, saluto un ospite che è venuto a trovarci qua in studio. Si chiama Leonardo Lenzini. Ciao Leonardo.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, direttamente da direttamente da Firenze, che sei fiorentino.
Da Firenze.
Sei venuto qua perché Nova Radio, la settima sessione partner, l'abbiamo già ricordato varie volte nella nostra trasmissione, del Festival Florence Underground Film Festival, la prima edizione che si svolgerà il 29 e il 30 giugno al Circolo di Via delle Panche di Firenze, giusto?
Circolo il Campino.
E, intanto ci puoi dire qualcosa, poi parleremo più a fondo di questa iniziativa che avete avuto la sciagurata appunto idea di mettermi pure in giuria, ecco. E, vai, dici qualcosa.
Ma allora, sì, dicevi la sciagurata idea, non tanto perché abbiamo scelto te come giudice, ma più che altro perché si è rivelata un'impresa veramente impegnativa. Siamo tutti alla prima esperienza, e come dicevi tu, appunto, questa è la prima edizione che speriamo possa poi diventare una realtà. E l'idea si chiama appunto FUF, Florence Underground Film Festival, perché l'idea è quella di diventare una vetrina proprio per il cinema indipendente, ma anche quello autoprodotto. L'obiettivo è proprio quello di dare modo anche a chi magari di solito non ha la possibilità di partecipare ai festival più canonici o che richiedono requisiti, diciamo, più importanti anche a livello economico. Invece noi apriamo a tutti la possibilità di partecipare, e questo era proprio l'obiettivo principale, e spero ci riesca a fondo. Gli iscritti sono stati tantissimi, quindi di questo siamo molto felici. Adesso non resta altro che aspettarvi per questa due giorni.
Tu resta qua perché poi continueremo a parlare del festival, ci dirai anche come è organizzato e tutto quanto occorre sapere per partecipare proprio fisicamente. Io intanto vado a salutare il regista Gianluca Santoni, che è con noi in collegamento. Buonasera Gianluca.
Ciao, buonasera.
Ciao, benvenuto alla settima sessione. Allora, grazie. Siamo qua per presentare il tuo film che vede l'esordio alla regia. Il film è già stato presentato con successo all'ultima edizione di Alice nella città, che è insomma questa festival collaterale, diciamo, che si tiene nei giorni della festa del cinema di Roma. Domani esce nelle sale, distribuito da Euro Pictures. Abbiamo già raccontato la trama, quindi io ti farei la prima domanda. Cioè, il film diciamo tratta il tema in un certo senso della violenza domestica, anche se in realtà poi la violenza vera e propria non si vede, non la mostri mai, non la metti mai in evidenza, però quello che vediamo sono le conseguenze in un certo senso che questa violenza ha sui personaggi che sono appunto in scena. Come hai lavorato in questo senso, e se avevi la tua idea iniziale era proprio quella di evitare di mostrarci scene di violenza?
Sì, assolutamente. Diciamo che allora, l'obiettivo principale era quello di concentrarsi non tanto sulla violenza in sé per sé. Volevo evitare uno sguardo, diciamo, morboso su questo aspetto, su questo tema. Però ovviamente non potevamo fare sconti rispetto a quello che stavamo raccontando. E allora abbiamo deciso con la sceneggiatrice Michela Straniero e con tutte le persone che hanno lavorato con me alla realizzazione di questo film, di tenere la violenza fuori campo e di concentrarci sugli effetti. Questo non significa appunto che nel film non ci sia la violenza, non c'è il gesto della violenza, ma ci sono gli effetti che sono nell'atmosfera che si crea nella casa del protagonista. E abbiamo lavorato moltissimo sui fuori campo. Abbiamo costruito le scene con i suoni, con le battute, con i rumori,
con la stessa cura con cui si costruiscono le scene che vengono inquadrate. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto.
Punto no, lo ripeto, è la storia di questo bambino interpretato da Francesco Lombardo, che vuole salvare la madre, insomma, appunto dalle angherie, dalle violenze del padre, madre interpretata da una straordinaria Barbara Ronchi, e chiede l'aiuto appunto di una persona che è solo, in realtà sembra un killer, no, viene presentato però in realtà è solo, diciamo, una sorta di sbandato, di qui a Firenze si dice scappato di casa, no? In un certo senso, che è il...
Scusami Daniele, ogni tanto sento, sì, che il segnale va via.
No, stavo ripetendo appunto la trama del film, perché poi volevo appunto arrivare anche ai vari cambi di registro, cambi di toni che ci sono all'interno del film. Mi senti adesso? Gianluca non mi sente più. Perfetto.
Sì, ecco, adesso
sì,
ti sento di nuovo,
ecco,
non so
sì.
Perché ogni tanto...
questo è il bello, come si dice, il bello della diretta. Parlavo appunto, oltre a ripetere la trama, parlavo anche dei frequenti cambi di toni, possiamo magari descriverlo anche come una dramedy, no? Però mi ha colpito che in una intervista che hai rilasciato ad Hollywood Reporter alla collega Manuela Santacaterina, che saluto, dove tu hai detto, dove lei appunto faceva una domanda su questo tipo e tu hai risposto: il tono è stata la mia ossessione. Siccome noi ci chiamiamo la settima ossessione, quando leggo la parola ossessione mi colpisce sempre, quindi volevo capire il motivo di questa tua ossessione del tono da dare al film.
Allora, è stata la mia ossessione perché ero determinatissimo appunto a trattare questo tema che mi sta a cuore, ma allo stesso tempo farlo attraverso il linguaggio del film d'avventura. E penso appunto che noi italiani siamo stati molto bravi in un certo periodo a raccontare gli spunti drammatici anche attraverso il linguaggio della commedia, quindi a fare dei film bellissimi che oscillano tra il dramma e la commedia. Però era una cosa che negli ultimi anni da spettatore vedevo abbastanza poco, in generale nel nostro cinema. E quindi diciamo che sì, avevo dei riferimenti di tanti film che mi sono piaciuti nel corso degli anni, ma nessuno di questi film era un riferimento, diciamo, perfetto dall'inizio alla fine per quello che stavo raccontando. Quindi è stata la mia ossessione in questo senso, mi domandavo proprio se fosse possibile girare un film che partisse da uno spunto così drammatico oggi e far sì che fosse capace anche di far ridere, di far sorridere. E alla fine penso che appunto ci siamo riusciti, forse il tono è la cosa di cui sono più orgoglioso.
Sì. Abbiamo detto appunto Francesco Lombardo nel ruolo del protagonista, affiancato da Il Secco, che è Andrea Lattanzi. Devo dire, si è un bella amalgama, cioè una bella sintonia tra i due.
Sì, esatto, guarda, se siamo riusciti a ottenere il tono che cercavo, lo devo sicuramente grazie alla scrittura, ma anche e soprattutto grazie al lavoro con lo straordinario cast, che è un cast di cui sono stato, di cui sono felicissimo,
sì.
Perché Andrea e Francesco, sì, sono diventati amici, e soprattutto con loro abbiamo scoperto una coppia comica e drammatica assolutamente eccezionale.
Noi nella nostra trasmissione ospitiamo spesso registi e registe alle loro opere prime e gli chiediamo sempre, una domanda probabilmente può sembrare scontata, ma quali sono le difficoltà che produttive, distributive, nella realizzazione che un autore trova alla sua prima opera, che poi quando esce in sala la soddisfazione è alle stelle, immagino, però insomma dietro c'è tutto un lavoro che parte insomma dalla scrittura, da trovare fondi e quant'altro.
Allora, diciamo, io ho una grande fortuna in qualche misura, cioè non sono né il produttore né il distributore di questo film. Mi sono limitato, se così si può dire, a scriverlo insieme a Michela e a dirigerlo. quindi non ti saprei dire poi nel dettaglio quali sono le difficoltà produttive per raccogliere il budget e sì. per distribuirlo. Ti posso dire che sicuramente ci ho messo parecchi anni a trovare una casa di produzione che si fidasse di questa storia e sono infinitamente grato, l'ho detto un sacco di volte e non mi stanco mai di ripeterlo, a Nightswim, la produzione di questo film, sì. perché sono stati i primi a crederci, poi sono stati sì, sostenuti a seguire da Rai Cinema, da Sayama Film, Antitalent, dalla regione Emilia Romagna e dal Ministero. Ma loro sono stati i primi, senza i quali insomma non saremmo qui con te adesso a parlare di questo film, perché non esisterebbe.
Ecco.
Per distribuirlo ti dico, anche qua faccio fatica a dirti quali sono le difficoltà. Ti posso dire che sicuramente non abbiamo i mezzi dei film che non so, americani giganteschi, no? Che con cui siamo in sala adesso. Però mi fido e ci fidiamo moltissimo di questo film. C'è una cosa che mi emoziona che è il fatto che sento comunque di essere circondato da una squadra di persone più giovani e più grandi completamente innamorate di questo film, che stanno facendo veramente di tutto per far sì che il pubblico possa conoscerlo. E l'altra cosa che ci tengo a dire è che appunto nei festival che hai citato prima, quindi Alice nella città, Riviera Film Festival, Disastro Levante e il Bellaria Film Festival, c'è stato qualcosa che mi ha veramente emozionato, ovvero il calore del pubblico rispetto a questo film.
Questa è una bella cosa.
Sì, queste sono le ragioni per cui ci fidiamo tantissimo del film. Cioè, pensiamo che sarà difficile portare un pubblico ampio a vederlo, a conoscerlo, a sapere della sua esistenza, ma siamo convinti che una volta che il pubblico lo incontra poi se ne innamora e ha voglia di parlarne.
Se lo sposa in un certo senso.
Sì, dice sì, assolutamente. Comunque è un film che abbiamo pensato per un pubblico ampio e siamo sicuri che possa nascere insomma quest'amore che poi genera il passaparola.
Che genera il passaparola. Noi, il nostro piccolo, chi ci sta ascoltando in questo momento a Firenze, sappia che il film sarà proiettato al Cinema Adriano, che è uno dei cinema storici di Firenze, quindi questo è un altro motivo per cui andare davvero orgogliosi. Poi ci sarà anche a Prato al Multiplex Omnia Center, per restare in Toscana. Gianluca, io ti ringrazio di essere stato con noi, di averci raccontato il tuo film, a cui auguro davvero una grande successo e un grandissimo in bocca al lupo anche per il proseguo della tua carriera.
Grazie a te e grazie insomma per aver dato spazio a questo film e a tutte le opere prime, a tutta la vostra attività, ne abbiamo, come sai, tanto bisogno.
È vero, noi siamo qua, nel nostro grazie piccolo lo facciamo.
Grazie a voi e al vostro pubblico.
In bocca al lupo, Gianluca.
Grazie,
ciao,
Luca.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori fino alle 18, chiusi i tratti tra Barberino e Aglio e tra Aglio e Rioveggio. Per un veicolo in avaria in direzione Bologna, 2 km di coda tra Calenzano e Barberino. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assinia a Ginestra. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione mare, restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, torniamo in diretta alla settima sessione, 17:39. Siamo ancora qua del nostro ospite Leonardo Lenzini del FUF Florence Underground Film Festival, 29 e 30 giugno, lo ricordiamo, stai con noi fino alla fine.
Esattamente.
E tanti bei cortometraggi da vedere, una giuria di cui tu hai tutti anche i nomi dei tutti i giurati,
sì,
poi dopo li...
Forse riesco a dirli anche a memoria.
A memoria, guarda, fantastico.
Allora, abbiamo cercato proprio di riunire personalità del circuito indipendente a livello nazionale, oltre al qui presente Daniele Marsiglia, che abbiamo già detto.
Questa è una croce che vi porterete.
Esageri.
E no, poi, anzi, grazie, a parte gli scherzi, dell'opportunità.
E oltre al qui presente Daniele, avremo anche Ciro Di Dato, il direttore tecnico del FIPL Horror Festival, che anche lui si
ottimo.
È prestato a questa...
Perché ci sono tanti film, diciamolo, anche di genere
di
horror.
Di genere, esattamente. Infatti una delle serate, una delle categorie premiate dedicata proprio
all'horror.
Al cinema di genere, che comprenderà horror, fantasy e sci-fi,
sì.
E però avrà una parte molto importante questo aspetto nel festival. Oltre a Ciro Di Dato avremo anche Giuseppe Ermellini, il creatore di uno dei blog più longevi d'Italia, Buio in Sala, che va avanti addirittura dal 2009, quindi una musica bianca
dei blog della critica.
E ultimo ma non ultimo, Lorenzo Fassina, invece curatore del cine... oddio, non mi ricordo il nome del festival,
insomma di un festival,
c'è il festival
importante.
Di Busto Arsizio,
appunto. Il Busto Arsizio Film Festival,
esattamente, questo sarà il nostro dream team.
Ottimo,
della giuria.
Ottimo. Allora io non posso dire niente, ancora devo finire di vedere, anzi io chiedo un po' di deroga di qualche giorno in più, soprattutto per vederli, ma anche per sedimentare, perché sai, poi alla fine ci si trova, no, a dire ma questo, quello, che siccome deve essere uno il premio di Nova Radio, speciale di Nova Radio, è il compito è molto arduo.
Assolutamente.
E sono da solo, tra l'altro, perché poi è un premio che spetta a me,
questo
non mi posso neanche confrontare, quindi
mi
avete messo in un ruolo difficilissimo. Però ho visto delle cose veramente interessanti, anche quando non c'è un grande budget, ci possono, quando le idee sono vincenti e tutto quanto. Va bene, allora poi tu resta con noi, Leonardo, perché poi diremo appunto gli aspetti anche organizzativi, gli orari, come si svolge tutto quanto, perché noi continuiamo a parlare invece dei film che usciranno nel fine settimana. Adesso parliamo per l'occasione di Vangelo secondo Maria, un film prodotto da Sky che racconta, è tratto da un omonimo romanzo del 1979 di Barbara Alberti, racconta la storia di Maria, insomma della Vergine Maria, ma in una versione particolare. Lei vive appunto a Nazareth, dove tutto le è proibito, però in lei cresce la voglia di imparare, leggere, scrivere, insomma lei sogna la libertà, la sapienza, e a un certo punto trova appunto nel suo cammino Giuseppe, no? Che qui non è il semplice Giuseppe falegname, no? Che conosciamo, però per lei è un maestro, un complice, no? Lei attinge tanto del sapere che Giuseppe le trasmette, no? La istruisce e la prepara anche alla fuga, perché appunto lei è una donna che vuole essere libera, vuole fuggire dal villaggio, da questa cappa che sente. Però poi tra i due, come appunto poi ci racconta anche la storia, sopraggiunge anche un sentimento, sopraggiunge l'amore. Quindi io direi di ascoltarci il trailer di Vangelo secondo Maria e poi ne parliamo proprio con il regista Paolo Zucca, che interverrà ai nostri microfoni.
In giro si dice che sei spacciata come una samaritana.
Guarda che ti spacco la testa!
Ma chi se la sposa una così?
Ma io non mi voglio sposare.
Se questo matrimonio non va in porto, giuro che ti butto dentro.
Maledetta la legge fatta per i maschi. E Yahweh che mi ha fatto femmina! Yahweh, pietà.
Non è la collera di Yahweh, è l'umidità.
Andrò lontano e scoprirò il mondo.
Ehi! Tu sai cosa ci vuole per fare un viaggio come questo?
Coraggio. Facciamo finta che siamo marito e moglie, invece tu fai il maestro e io faccio l'allieva. E se ci sente Yahweh ci fulmina?
Ha ragione, tutto quello che ti insegno per la legge è peccato.
Il vero peccato è l'ignoranza.
E allora, come promesso, diamo il benvenuto, buonasera a Paolo Zucca, al regista Paolo Zucca. Buonasera Paolo.
Buonasera e bentrovati.
Eccoci qua per parlare di Vangelo secondo Maria, un film Sky Original distribuito da domani nelle sale grazie a Vision Distribution. So che tu adesso sei a Cagliari, se non sbaglio, dove appunto c'è la presentazione del film. E, sì. E poi partirai appunto in presentare il film anche in tutto lo stivale, e noi, siccome siamo una radio di Firenze, vogliamo ricordare, lo ricorderemo anche alla, alla fine della nostra conversazione, sabato 25 maggio sarai presente al cinema Astra di Firenze a presentare il tuo film insieme anche a Benedetta Porcaroli e a Maurizio Lombardi, se non sbaglio, che tra l'altro
è proprio... anche a un altro attore fiorentino che si chiama Leonardo Capuano.
Leonardo Capuano, quindi c'è doppio attore fiorentini, perché anche Maurizio è uno straordinario veramente
Maurizio attore. In realtà c'è anche la moglie di Leonardo Capuano, che Renata Palminiello, che nel film fa una piccolissima parte, anche lei vive a Firenze.
Quindi insomma c'è questo connubio tra Sardegna e Firenze allora in questo film.
Beh, io sono un vostro ex ascoltatore, perché io ho fatto l'università a Firenze, ho fatto
di tutto torna,
più di 5 anni a Firenze, quindi il connubio fantastico. È nel cuore proprio.
Allora, io prima di parlare del film, io ricordo con piacere, noi ci siamo anche incrociati, tu sicuramente non ricorderai, al tuo film L'Arbitro, che tu presentasti, se non ricordo male, era il film di preapertura delle giornate degli autori di Venezia di, correggimi se sbaglio,
2013.
Quindi 2013. Siamo 11 anni fa, sì, nella Sala Perla, in quella glaciale, quando era ancora c'era una temperatura glaciale in quella Sala Perla, me lo ricordo con grande piacere quel film.
Io sudavo comunque, però
tu sudavi, per l'emozione.
È stata una bellissima serata,
esatto,
mi ricordo.
Sì, bel film. E come appunto lo è il Vangelo secondo Maria, abbiamo già appunto, prima di sentire, di ascoltare il trailer raccontato, film tratto appunto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti del 1979. E come cambia rispetto al film? Perché so che tu, cioè dalla trasposizione dal romanzo allo schermo, so che ci sono dei cambiamenti e...
Guarda, la principale differenza la posso dire senza fare alcun spoiler, perché tanto poi non è che stiamo presentando un thriller, no?
Sì.
In cui tutto deve essere segreto. Il romanzo nasce nel 79 in un clima di grandi lotte legate al femminismo, e il romanzo finisce con un finale molto brusco in cui Maria rifiuta completamente la maternità di Gesù, cioè abortisce.
Sì.
E insieme all'autrice, che ha sceneggiato il film con me e anche insieme al suo marito Amedeo Pagani, abbiamo deciso di arrivare a un finale aperto, che è diverso, cioè non si parla di aborto. Maria comunque ha tutta la sua carica ribelle, ha tutta la sua incertezza, tutta la sua voglia e determinazione di decidere per se stessa, ma non compie quel gesto così brusco. C'è un finale aperto in cui lo spettatore potrà scegliere cosa vedere nella scelta che fa comunque lei liberamente. Resta il conflitto, diciamo, con un'imposizione patriarcale allo stato massimo, cioè un'imposizione divina, però non c'è questa ammazzata così blasfema, se vogliamo.
Ecco, tu hai detto...
Questa è la grande differenza. Poi ci sono degli approfondimenti sui personaggi, il personaggio di Giuseppe ha un suo background che nel romanzo non aveva, molte parti ovviamente sono tagliate, però la grande differenza è questa, è il finale.
Il film, appunto, tu hai detto che affronta tematiche come l'autodeterminazione, l'emancipazione femminile, la lotta per la libertà, il libero arbitro, però dici che soprattutto è un film sull'amore, un film d'amore.
Sì, io mi sono reso conto, e confesso di essermi reso conto a film già finito, cioè a film già montato, che la forza di questa storia d'amore così asimmetrica, così sbilanciata, tra un vecchio e una ragazzina, tra un gigante e una piccoletta, tra un uomo malinconico e taciturno e un argento vivo che invece è lei, questa storia così, così sbilanciata è diventata così forte per me, così importante, che ho tagliato quasi mezz'ora di film che precedeva l'inizio di questa storia. Perché mi sono reso conto che il cuore del film alla fine è quello. Io non ero così romantico all'inizio, ma poi a film montato mi sono reso conto che era giusto seguire questi due personaggi, anche sacrificando delle bellissime scene che c'erano nella prima parte, però dove non c'era ancora Giuseppe.
Questo è successo prima della presentazione al Torino Film Festival, giusto?
Questo è successo prima della presentazione al Torino Film Festival. Rispetto al film che è stato visto al Torino Film Festival, abbiamo solo aggiornato i titoli di coda con una veste grafica nuova, con delle foto. Abbiamo fatto un'operazione di restyling solo però dei titoli di coda.
Senti, tu appunto nel presentare il film hai anche parafrasato una frase del maestro Stanley Kubrick, che diceva: quando donne e uomini avranno gli stessi diritti e le stesse opportunità, smetteremo di fare film femministi.
Ben venga quel giorno.
Ecco, che si spera che arrivi
sì,
quanto
Kubrick
prima.
Kubrick lo dice sulla guerra, ma ben venga quel giorno. Oggi, chiaramente in Italia non abbiamo una situazione che è quella dell'Afghanistan o dell'Iran. Però non abbiamo neanche una situazione ottimale come quella che può essere in Norvegia o in Danimarca o in Canada, dove sono stato recentemente, rispetto alla parità di diritti e di opportunità di donne e uomini. Questo esatto. Per me è femminismo. Infatti mi stupisco di chi... Io sui social, seguendo un po' la promozione del film, ho notato che l'associazione tra femminismo e Madonna ha comportato un certo prurito, una certa... pizza, ma per me, per Barbara, per tutti noi che abbiamo lavorato al film, femminismo significa semplicemente questo, cioè un impegno concreto perché uomini e donne abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità, e quindi non vedo cosa ci sia di male nell'associare quest'idea a un personaggio importante come Maria di Nazareth.
E appunto abbiamo detto Benedetta Porcaroli, straordinaria nei panni di Maria, Alessandro Gassman invece in quelli di Giuseppe. Nel cast ci sono anche Lidia Vitale, Leonardo Capuano, Andrea Pittorino, Giulio Pranno, l'abbiamo già citato, Maurizio Lombardi e Fortunato Cerlino. Ricordiamo appunto che sabato, per chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento da Firenze, sarete protagonisti a presentare il film, cioè protagonisti presenti in sala al Cinema Astra di Piazza Beccaria con l'ottimo Michele Crocchiola, che sicuramente sarà un ottimo padrone di casa.
E... ho l'impressione che Michele sia a Cannes e quindi ci sarà
un sostituto che salutiamo, e sicuramente vi farà i grandi onori di casa al Cinema Astra di Piazza Beccaria a presentare Vangelo secondo Maria, che esce nelle sale domani distribuito da Vision, ma appunto sabato a Firenze con voi, con te Paolo e con Benedetta Porcalori, Maurizio Lombardi, adesso mi dimentico l'altro,
Leonardo Capuano e Renata Palminiello
in sala alle ore 18, giusto?
Sì, e poi dopo l'Astra saremo anche in un'altra sala, che è il Fiamma, alle 21.
Ah, anche al Fiamma, perfetto.
Anche
quindi
al Fiamma alle 21.
Sabato sera al cinema a vedere Vangelo secondo Maria. Ti ringrazio Paolo di essere stato con noi, in bocca al lupo per il film.
Grazie a voi e viva il lupo.
Ciao Paolo, ciao. No good, you're no good. Baby, you're no good.
New York, the capital of the world. The center of everything. Sex, money, and endless adventure.
Hello, ladies. Mind if I sit down?
Oh, I wish you could, but we're being joined in just a second.
Allora, eccoci ancora in onda alle 17.53 su Nova Radio. A me mi si sta intrecciando tutta quanta la mercanzia che c'ho sotto, qua il catetere dei fili, ma non ci facciamo caso, non ci facciamo, ecco, mi sono sciolto. Siamo sempre qua con Leonardo Lenzini del Florence Underground Film Festival. Adesso abbiamo l'ultima parte dedicata alle serie televisive e poi diciamo tutte le ultime cose per arrivare preparati al 29-30 giugno, quando si terrà questo festival. Io intanto saluto Martina Morin. Buonasera Martina.
Ciao a tutti.
Ciao, ben trovata del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, che ci parla per oggi di una serie televisiva, devo dire molto attesa, si è fatta molto attendere perché erano diversi anni rispetto alla prima stagione che mancava all'appello. Si tratta di Feud, che porta la firma di Ryan Murphy, insomma un autore molto prolifico nel campo della serialità televisiva. La prima stagione vedeva contrapposto Bette Davis e John Crawford, invece nella seconda c'è Truman Capote, il grande Truman Capote, contro i cigni, The Swans, che adesso Martina ci dirà e ci racconterà chi sono e ci racconterà la storia.
Sì, diciamo che parto già spoilerando che mi sento di essere molto di parte, perché attendevo con grande entusiasmo questa seconda stagione. Feud è una serie antologica, un po' come True Detective o Fargo, quindi in ogni stagione viene affrontata una tematica fondamentalmente diversa, e il fulcro di Feud sono, come appunto suggerisce il nome, le grandi faide, le faide storiche che hanno segnato l'immaginario collettivo. Come dicevi tu, Daniele, la prima stagione ha visto l'avvicendarsi delle due nemesi, Bette Davis e Joan Crawford. In questa seconda stagione invece viene raccontata la faida tra lo scrittore Truman Capote e le socialite della New York bene degli anni 60, che lui ha frequentato per moltissimi anni e di cui ovviamente si vantava e si gloriava anche di essere amico. Era un po' il custode dei loro segreti, sappiamo bene come funzionavano, lo abbiamo visto in tanti film storici che riprendevano insomma quell'epoca. L'alta società di New York tendeva insomma a mostrare un perbenismo che poi veniva meno tra le mura domestiche. Queste donne erano donne sostanzialmente che amavano il lusso, l'agiatezza, l'eleganza, il perbenismo, però avevano tendenzialmente una vita familiare che quasi sempre colava a picco. Tra le personalità di maggiore spicco che Truman Capote ha frequentato c'erano ad esempio Babe Paley, interpretata da Naomi Watts, una splendida interpretazione tra l'altro, Slim Kit, Sissy e anche Lee Bouvier, la sorella di Jacqueline, della moglie del presidente Kennedy. E la particolarità insomma era il fatto che agli occhi degli altri loro apparivano sempre costantemente perfette, ma nella loro cerchia intima ovviamente gli altarini si scoprivano. E Truman è stato depositario dei loro segreti per tantissimi anni, fino a quando poi nel 1975 pubblica su Esquire un estratto di quello che sarebbe dovuto essere un libro e che lo è stato solo a metà, perché lui stesso ha raccontato in tanti talk show che questo libro lo avrebbe portato alla morte, la scrittura di questo libro, che si chiama Answered Prayers e che racconta proprio la vita vera che queste socialites sostanzialmente vivevano a porte chiuse, quindi quando non erano viste da terzi, da quarti, da quinti, dalla società di New York, dai giornalisti, dalla televisione e così via. Ovviamente le donne si sentono molto ferite, lo vedono come un affronto, per quanto un po' si rendano conto che Truman Capote è uno scrittore, quindi non scrive di loro per ferirle, ma scrive di loro semplicemente perché sono delle donne molto interessanti, sono delle donne molto sfaccettate, perché, ripeto, dietro a questo velo di perfezione si nasconde invece una grande fragilità, una grande profondità d'animo, anche dolori molto particolari che hanno vissuto tutte. Ad esempio la sua preferita, Babe, aveva un marito altamente fedifrago, ma mi viene da pensare anche banalmente a Lee Bouvier, che si vede soffiare Onassis così sotto il naso addirittura dalla sorella. Quindi si sentono molto tradite, sentono la loro fiducia tradita e iniziano a portare avanti questa guerra, lo escludono gradualmente dalla vita sociale, dai pranzi che organizzavano, questi lussuosi pranzi alla Côte Basque, che è sempre stato diciamo uno status symbol dell'élite di New York di quegli anni. E lui cade in una spirale di autodistruzione perché si sente molto in colpa per quello che ha fatto e quindi si lascia molto andare all'abuso di droghe, di alcolismo, chiaramente rapporti anche non protetti con sconosciuti, fino a quando arriva la morte nel 1984, poco prima che compisse 60 anni, in California, da una socialite, diciamo, dell'altra costa, della costa ovest, che invece gli rimarrà sempre, sempre fedele, Joan Carson. E quindi gli 8 episodi raccontano sostanzialmente l'ascesa di Truman Capote nell'alta società newyorkese e poi il declino che lo porterà sostanzialmente alla fine, che poi ha fatto, muore di cirrosi epatica perché
beveva troppo.
Beveva troppo, assolutamente sì. Io, come anticipavo, ovviamente sono altamente di parte perché la prima stagione mi ha assolutamente ipnotizzato. Io poi sono dell'idea che si impara molto attraverso il cinema e le serie TV più di quanto si possa imparare effettivamente dai libri. Queste, sai, sono delle piccolezze di nicchia che tendenzialmente si conoscono solo se sei del settore, se sei un appassionato. Eppure c'era sostanzialmente dietro a questa storia, perché tutti conosciamo Truman Capote, ma pochi, io in primis, conosciamo tutto quello che insomma è ruotato attorno a questa figura. E quindi sostanzialmente insomma è una serie secondo me molto bella, innanzitutto perché racconta tanta verità. E poi, da un punto di vista meramente tecnico, è fatta molto bene, ha una bellissima fotografia, un bellissimo montaggio, la recitazione, io ti ho citato Naomi Watts, ma ti potrei citare anche Demi Moore, Chloe Sevigny, lo stesso attore che interpreta Truman Capote è praticamente fenomenale, un'interpretazione veramente molto molto convincente.
Tom Hollander.
Esatto. E
poi c'è anche Gus Van Sant alla regia,
Sì, Gus Van Sant, quindi non parliamo dell'ultimo arrivato, parliamo del regista di Milk, di Will Hunting, di Belli e Dannati, cioè, come dire, abbiamo qualcuno rodato dietro la macchina da presa. E, Ryan Murphy non è regista a questo giro di boa, ma è produttore. E c'è un marchio di fabbrica.
Cioè non ha scritto neanche le sceneggiature, questa volta si è limitato soltanto al ruolo di produttore. Però
c'è un marchio di fabbrica però che distingue molto, molto i suoi prodotti. E chiaramente, se dovessi consigliare la visione della serie TV, lo farei, oltre per una questione meramente appunto squisitamente tecnica, perché ripeto è una serie TV fatta molto molto bene, anche perché io ritengo che film, serie TV, prodotti cinematografici tendenzialmente sono un po' il trampolino di lancio che ci porta poi a riflettere, a guardare dentro noi stessi. E c'è una frase bellissima che il compagno, diciamo, ufficiale storico di Truman Capote dice a Babe quando avevano già litigato, sperando di convincerla a fare pace prima che lei morisse, perché tra l'altro lei è malata terminale, ha un cancro, e le dice: Babe, devi perdonarlo perché Truman, loro lo chiamano True, guarda gli esseri umani al modo in cui loro si comportano, così come si guarda, gli astronomi guardano alle costellazioni, alle stelle, con la stessa bramosia di conoscenza e di attenzione, quasi a volere in qualche modo scusare l'uomo e mettere in risalto il genio. Truman Capote era sostanzialmente un genio e voleva in qualche modo farle capire che non c'era desiderio da parte di lui di ferirle, tant'è vero che poi se ci fosse stato lui non si sarebbe catapultato in questa spirale di autodistruzione.
Quindi è un consiglio di vederla, poi tutti gli episodi sono già disponibili su Disney Plus.
Esatto, sì, sono già disponibili, sì. Quindi sono assolutamente visionabili tutti. Poi tra l'altro la piattaforma li ha caricati contemporaneamente, ecco. Quindi sì, per me è assolutamente
è un sì. Perfetto, molto bene. Martina, io ti ringrazio e ci sentiamo per la prossima serie, il prossimo film qui alla Settima Ossessione.
Grazie, alla prossima.
Ciao, 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 ciao. Ciao. Allora, prima di chiudere con Leonardo, ricordiamo appunto 29 e 30 giugno il Florence Underground Film Festival, prima edizione, da non perdere. Siamo in via Giulio Caccini, vero?
Il via 13B. Giulio Caccini 13B.
Circolo il Campino.
Esattamente.
Circolo il Campino, avete un bel sito internet, devo dire, poi social, Facebook e Instagram, 29-30 giugno, si paga per entrare, queste
non
sono le FAQ.
Non si paga per entrare, ottimo. Questa è la più bella notizia che potevamo darvi.
Quindi vedere corti gratuitamente.
Esattamente, corti e non solo, infatti non abbiamo ancora annunciato il programma ufficiale, ma penso di poterlo fare in diretta,
sì?
Adesso,
bene.
Mi hanno dato il permesso. E entrambi i giorni si apriranno la proiezione di due diversi lungometraggi indipendenti,
sì?
Di registi che saranno anche presenti in sala, che vi consigliamo caldamente venire a vedere, perché proprio in virtù del fatto di essere indipendenti siamo sicuri che per molti di voi saranno totalmente inediti, ma vi assicuro che sono molto interessanti, a cui seguiranno dei talk che... dunque affronteremo i temi che più ci premono,
sì.
Per quanto riguarda il festival, quindi cinema indipendente, un occhio di riguardo al cinema di genere soprattutto, a cui parteciperanno anche i giurati e anche i presenti. In realtà sarà proprio un salotto, una chiacchierata durante il quale potremo mangiare, bere, sarà a disposizione di tutti i partecipanti.
Okay.
Dopodiché in entrambi i giornali sarà la proiezione dei corti selezionati, sì? Con le relative premiazioni.
Premiazione che ci sarà immagino il 30, oppure saranno due premiazioni?
Saranno due premiazioni.
Sia il 29 che il 30.
Esattamente,
ecco.
Divideremo le categorie, che sono 5 tra l'altro.
5 categorie.
Ci sarà la categoria Best Film,
sì?
Quella dedicata al cinema di genere, come dicevamo prima.
Miglior film di genere, sì.
La categoria dedicata al miglior film girato in Toscana, perché abbiamo voluto dare uno spazio anche,
sì,
ai registi locali. Soprattutto oltre al premio Nova Radio, che già
premio
dicevamo
Nova
prima
Radio, certo.
E ultimo ma non per importanza, il premio del pubblico. Infatti sarà possibile votare ai partecipanti i film preferiti e dopo aver vagliato le votazioni del pubblico daremo un premio anche del pubblico, appunto. Quindi è molto importante che partecipiate, perché avrete anche voce in capitolo.
Chissà se coincideranno poi le decisioni,
chissà,
della giuria.
Sono molto curioso,
siamo molto curiosi, molto curiosi.
Ah, ultima cosa,
sì?
E entrambi i giorni ci sarà anche uno spazio dedicato a dei casting che saranno svolti da registi indipendenti che stanno lavorando su dei progetti ancora inediti.
Per attori,
ah, esatto.
Buono,
attrici avranno anche possibilità di venire a candidarsi per questi progetti.
Poi cosa
pubblicheremo
molto
tutte le informazioni
esattamente,
sul sito.
Esattamente. Cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri ad Alessio Nencioni, che è stato qua, ha partecipato telefonicamente, perché sabato si sposa.
Assolutamente.
Però diciamo che è giusto il tempo di sposarsi e poi subito
no, ma
dopo
infatti
due giorni
detto, fai veloce questa luna di miele,
perché
poi è proprio il periodo caldo, cioè
no,
dobbiamo fare
niente, luna di miele dopo a luglio,
infatti non so se è d'accordo, però io ve l'ho detto.
Vabbè, gli facciamo i nostri migliori auguri ad Alessio e quindi tutti i protagonisti al Florence Underground Film Festival. Ovviamente noi andremo avanti ancora per tutto giugno con il nostro programma, e ci sarà sicuramente occasione per ricordarlo fino proprio all'ultima puntata che andrà in onda a ridosso, insomma, della manifestazione del festival. Ti ringrazio Leonardo, grazie mille di essere stato con noi, spero che anche tu ti sia divertito
molto,
abbia passato,
grazie anche a te
pomeriggio.
Daniele, assolutamente.
Colgo l'occasione anche per salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricordando che poi troveranno il podcast da domani sul sito di Nova Radio e a partire da venerdì più o meno a quest'ora su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Invece in diretta noi ci sentiamo esattamente tra 7 giorni. Buona serata.